Fly Mag. Fly
Mag. Voci dalla città.
Fly Mag.
Torniamo in diretta su Radio Fly con Fly Mag Voci dalla città e adesso saluto il professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive. Professor Caremani, buongiorno, bentornato qui a Radio Fly.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, professor Caremani, noi ogni volta ribadiamo l'importanza di rispettare le regole, rispettare le restrizioni, perché insomma qualche sacrificio oggi però ci aiuterà a tornare presto alla normalità. Lei a volte dice nessuno si salva da solo. Che cosa intende?
Ma io prima di tutto intendo quello che nell'omelia il nostro Papa Francesco ha fatto in piazza San Pietro, cioè ricordando, dico, che ai discepoli di Cristo che hanno paura per la tempesta, Cristo gli dice proprio questa affermazione. Un'affermazione che in questo momento è deflagrante, perché ci deve far rendere conto tutti, e per fortuna milioni di italiani si rendono conto, che il nostro comportamento è un comportamento importante, perché tutti insieme serviamo per salvare gli altri. Cioè, nel momento in cui io riesco a non contaminarmi, a non contagiarmi di questo virus e di conseguenza non contagio altre persone, noi tutti insieme chiaramente ci salviamo, quindi non ci salviamo da soli. E vorrei rivolgermi un pochino in senso positivo a quel ristorante di Palermo che sta facendo migliaia di pasti ha chiuso il ristorante e sta facendo migliaia di pasti per le persone che chiaramente non se lo possono permettere. Quindi un ringraziamento grandissimo da parte di tutti noi. Ma la fascia di persone che voglio rivolgermi sono quelli che non rispettano le regole, va bene? Perché? Perché vedete, loro sono convinti di farcelo da soli, di non aver bisogno di nessuno, va bene? Di chiaramente, però loro si potranno ammalare, gli auguro di no, chiaramente, non faccio l'uccello del malaugurio, non lo sono mai stato, ma si potranno ammalare anche loro come tutti gli altri, e nel momento in cui potessero, si ammalano, hanno bisogno di tutti noi, hanno bisogno di questa società, di questa sanità pubblica, di tutti quei medici e infermieri che dalla mattina alla sera chiaramente si impegnano per salvare la vita della gente. Quindi, dico, nessuno si salva da solo. A questi signori, sono più di 100.000, dico, che non rispettano le regole, che veramente escono fuori casa anche se hanno il tampone positivo per il coronavirus, io dico, cari signori, non ci si salva da soli. In una comunità che si stringe intorno a un grande problema sociale come questo, solo chiaramente, dico, con questa affermazione, noi possiamo tutti insieme salvarci. Sì. E salvare più che altro tutti gli anziani. Vorrei aggiungere un'altra considerazione, un'altra fascia di persone a cui voglio rivolgere. Il Premier Conte ha detto burocrazia zero. Allora, cari signori burocrati, voi che state chiusi nel vostro potere d'ufficio, perché burocrati vuol dire il potere dell'ufficio, va bene, dovete ricordarvi, dico, una cosa importante: in questo momento noi non abbiamo bisogno di burocrazia, noi non vogliamo burocrazia, vogliamo che tutti i procedimenti siano rapidissimi, che la gente abbia i soldi per poter mangiare, che tutte le forme che si mettono in atto in questo momento non abbiano ostacoli, vengono validate rapidamente, possono essere passate. Perché vedete, signori burocrati, voi non avete soltanto diritti sindacali, ma avete il grande dovere civile, chiaramente, di non opporvi, di non ostacolare tutti quegli atti che in questo momento sono necessari in un'Italia che sta lavorando, impegnandosi per uscire da questa grave situazione. Queste sono le due fasce di popolazione a cui voglio rivolgermi. Gli sciocchi e i presuntuosi, convinti da un lato, dico, che per loro non li tocca, quindi possono fare quello che vogliono, uscire quando gli pare, e dall'altro, alla burocrazia. Che voglio dire un'altra cosa, il Premier Conte, ma anche l'opposizione, poi è d'accordo, ha detto burocrazia zero, adesso, domani, domani all'altro, cioè la burocrazia è quella che chiaramente spesso strangola l'Italia.
Assolutamente, questo è verissimo. Professor Caremani, dovremmo imparare a convivere un po' con il virus, anche in quella che abbiamo cominciato a chiamare fase 2?
Ma questo in parte sì e in parte no, cioè in una prima fase della fase 2, fino a che non ci sarà un vaccino adeguato, va bene, e dovremo un attimino convivere, ma convivere vuol dire comportarsi in un certo modo, va bene, perché chiaramente di fronte ad una infezione respiratoria il respiro è quello che può contagiarci. e dato che le infezioni respiratorie sono quelle a maggior contagiosità, ci si rende conto che in una prima fase, la fase 2, dovremo sicuramente ancora tenere la mascherina, tenere il distanziamento sociale, forse riaprire un pochino la vita di tutti i giorni. È uscito stamani la Biosorin, va cercando di validare il test immunologico che potrà essere fatto in un'ora, va bene, avere una risposta in un'ora, e che costerà solo meno di 5 euro in un test tutto italiano peraltro, quindi l'orgoglio anche italiano ci vuole in un momento come questo, dico perché ci fa sentire meglio, con cui potremo valutare con estrema attenzione centinaia di migliaia di persone per capire quelli che sono immuni, che sono immunizzati rispetto a quelli suscettibili, perché sarà importante, dico, una fabbrica, dico, per esempio in rianimazione, dove c'è infermieri e medici immuni, lavoreranno di più di quelli che non sono suscettibili, lavoreranno al posto di loro, va bene, in fabbriche che potranno riaprire, gli operai immuni potranno sicuramente riprendere il lavoro, ma non solo, ma poniamo il caso di avere 2-3 immuni e uno invece suscettibile, in un ambiente dove il 50-60% sono immuni, chiaramente anche i suscettibili potrebbero vivere e lavorare bene, perché sono protetti da quella immunità, da quelle persone che sono risultate immuni. Questa è una condizione estremamente importante, insomma, dico, perché è un passo in avanti. Mi auguro, dico, che questo test venga validato, sembra che rapidamente verrà validato, e quello della Biosorin potrebbe essere veramente l'uovo di Colombo per spostare l'ottica in una fase 2 che possa avere una visione sicuramente non solo economica e sociale, ma economico-sociale e scientifica, perché dietro sarà sorretta sicuramente da questo aspetto, appunto, immunologico, che ci consentirà di tirare un maggior respiro di sollievo.
Professor Caremani, questa pandemia ci ha portato alla riscoperta anche di letture. Subito sono stati consigliati di andarsi a rileggere brani dei Promessi Sposi, del Decamerone. Insomma, la guerra tra uomini e microbi va avanti ormai dalla notte dei tempi.
Senza dubbio, Gloria, lei pensi che il primo virus che ha fatto un salto di specie, come ha ripetuto più di 10-15 mila anni fa, è stato il virus del morbillo, perché non era un virus umano, era un virus bovino. Quando noi abbiamo addomesticato i bovini, ci siamo accorti di aver contratto questo virus, poi è diventato un virus umano. Ma per esempio, durante il regno di Akhenaton, va bene, ad aver messo insieme maiali ed uccelli, produsse un'epidemia. Che cosa voleva dire? Era dire che si era formato un virus probabilmente influenzale con il genoma in parte di virus di maiali e virus degli uccelli. Quello che poi è successo nel 2009, quando è arrivata la suina. La suina, tra l'altro, era tipicamente una pandemia influenzale che nasce al confine con il Messico, quindi non nasce in Cina, come non nasce neanche la spagnola in Cina. La spagnola nasce in Kansas, quindi con tutti gli atteggiamenti anticinesi qualche volta che sentiamo dalle persone ignoranti, chiaramente non sono ignoranti perché non sanno qual è la storia delle pandemie. Togliamo la suina. La suina, perché è importante studiarla bene? Perché vede, Gloria, quando ci fu questa grande esplosione pandemica, perché rapidamente dagli Stati Uniti, dove fece di centinaia di morti, arrivò in Europa, fu fermata da cosa? Dagli atteggiamenti, l'igiene e dal vaccino. E allora i complottisti dissero a dire: ah, avete visto, avete speso milioni di soldi per favorire le industrie farmaceutiche, i politici. Questa paura ingenerata allora si è riversata nell'epidemia da adesso, perché chiaramente l'OMS da un lato e i politici delle grandi nazioni dall'altro, compresa l'Italia, hanno avuto paura che complottisti iniziassero a indicarli come le persone che vogliono spendere un sacco di soldi per fare vaccino e per chiaramente fregarli in una falsa epidemia, perché ancora ci sono queste persone che sono convinte che sia solo un problema politico falso, dico, su cui chiaramente, dico, ci gioca, dico, la salute della gente.
Assolutamente. E questa sarà un po' una cosa che ci ritroveremo a vivere anche nel futuro, professor Caremani. Dobbiamo essere pronti, imparare da questa esperienza.
Questa esperienza ci deve insegnare una cosa: ci vuole una task force internazionale. Cioè, non siamo, cioè, quando si parla di nessuno si salva da solo, ancora di più a questo livello, perché abbiamo avuto una SARS nel 2002, va bene, con una mortalità molto alta, e non abbiamo capito allora che la SARS poteva causare epidemie ospedaliere, come è successo in Canada quando gli arrivarono 14 pazienti positivi dalla Cina, va bene, e fecero un dramma con decine di figli morti, ma i morti di allora, come quelli che abbiamo avuto in Lombardia, erano infermieri, i medici, i loro familiari, i pazienti ricoverati, perché chiaramente se arrivano persone che se noi non controlliamo bene e arrivano in un ospedale, chiaramente l'epidemia immediatamente diventa un'epidemia ospedaliera. Allora, una task force internazionale, va bene, che chiaramente è quella che valuta costantemente tutti quelli che sono i rischi e l'evoluzione dei prossimi virus, perché i batteri, bene o male, ancora possiamo controllarli. Attenzione, un grosso rischio futuro sono l'emergenza di ceppi sempre più multiresistenti, abbiamo sempre meno antibiotici efficaci, però ancora ce la facciamo, va bene? Ci sono segnali per il futuro che ci dicono di fare attenzione, e quindi la task force prende in considerazione le malattie emergenti e riemergenti. Io ho fatto parte negli anni, una ventina di anni fa, della Commissione Nazionale. Era una Commissione Nazionale per le malattie infettive, emergenti e riemergenti, perché c'era l'AIDS. Poi questa commissione, che ho vissuto con grande interesse, ha perso tanto il suo filo conduttore. Oggi ci vuole che non sia nazionale, o meglio, che sia internazionale, sotto la guida dell'OMS, con task force di scienziati di altissimo livello, va bene? Dico, che poi abbia un riscontro a livello nazionale e che poi un ritorno a livello regionale, considerando che la sanità, non ce lo dimentichiamo, deve essere sempre di più una sanità, e direi, in mano allo Stato, che possa poi dare l'indicazione e i programmi a livello periferico.
Allora, io ringrazio il professor Marcello Caremani di essere stato con noi quest'oggi, ma so che in chiusura, professor Caremani, oggi ci sono degli auguri particolari da fare.
Sì, grazie. Prendo l'occasione perché oggi la mia nipotina di Alice Caremani compie 18 anni.
Non la chiamerei più tanto nipotina, professore, però.
Per me è sempre... Per me è sempre una nipotina, compie 18 anni, 18 anni è la maturità, e quindi di conseguenza voglio fargli tanti tanti cari auguri, che abbia la possibilità rapidamente di poter uscire di casa. Lei, come la sua sorella, sono chiuse in casa, studiano, hanno lezioni web, va bene, e quindi gli auguro di uscire presto di casa, di poter tornare fuori e di riprendere una vita la più normale possibile. Grazie Gloria, grazie Radio Fly.
Grazie a lei, professor Marcello Caremani, e ovviamente ci uniamo agli auguri di buon compleanno ad Alice quest'oggi. Grazie, a presto professore.